Siamo collegati telefonicamente con Simone Amendola.
Ciao, buongiorno. Che bella accoglienza.
Sì.
Prima John Bar.
Hai capito? Perché qua, Simone, facciamo le cose sul serio noi a Radio Città Aperta. Dunque, continuiamo con questo. È un applauso che è per tutto il cinema italiano, direi. Guarda, ce n'è veramente molto bisogno, secondo me. Allora, Simone Amendola, tu sei con noi per raccontarci tutto del tuo nuovo documentario, Nessun nome nei titoli di coda. Già, il titolo è bellissimo perché ci racconta proprio il grande lavoro delle maestranze, no? Uno pensa sempre soltanto magari agli operatori, ai truccatori, ai montatori, però ci sono anche figure come Antonio Spoletini. Allora, Simone, raccontaci chi è Antonio Spoletini e perché hai scelto di raccontare la sua storia.
Sì, appunto, Nessun nome nei titoli di coda, quelle persone che in qualche maniera sono importanti in un film, ma poi rischiano di non comparire nemmeno, ecco. E Antonio Spoletini è, almeno a Roma, credo che sia un nome in qualche maniera conosciuto, perché è un po' il punto di riferimento per chi vuole fare il figurante, la comparsa in un film. Lui e i quattro fratelli che, diciamo, che l'hanno preceduto, con cui ha lavorato per tanto tempo, ma oggi lavora, diciamo, da solo con le figlie.
Con le figlie che salutiamo, scusami, apro una parentesi perché appunto ho il piacere di conoscere Barbara e Romina e so quanto è veramente coinvolgente e totalizzante questo lavoro. È un lavoro veramente faticoso perché comporta alzarsi molto presto la mattina, passare molti mesi fuori Roma, fuori dalla propria casa, lontani dai propri cari. È un lavoro veramente per cui ci vuole una grandissima passione.
Beh sì, è una professione a tutti gli effetti, nel senso che poi, ecco, standoci dentro, a contatto con Antonio, perché poi questo documentario in qualche maniera è stato fatto in maniera molto immersiva, quindi per un periodo sono stato un po' nelle pieghe del lavoro, dalle sveglie all'alba appunto ai giri per la città, nei posti più assurdi per trovare le facce giuste, e mi sono reso conto che è una professione a tutti gli effetti, stratificata. Quello che Antonio riesce in qualche maniera a trovare per i registi, per le produzioni, rispetto a quello che gli chiedono, è veramente straordinario, nel senso riesce a compiere quel passo fondamentale per dare il volto giusto alla scena, ecco. E quindi questa cosa stratificata nel tempo, perché loro come fratelli Spoletini, come ditta fratelli Spoletini, praticamente è dal dopoguerra che fanno questo mestiere.
Sì, possiamo proprio dire che loro siano veramente un pezzo della storia del cinema italiano. Perché appunto poi nel film si capisce bene proprio che sono cresciuti proprio a pane e cinema con lavorando con Fellini, con dei personaggi enormi del cinema italiano. E, come ti sei trovato a lavorare con Antonio, che ha una grandissima carica umana? Credo che sia anche una persona molto determinata nel suo lavoro, uno che non perde tempo.
Beh, sai, comunque intercettare una persona a 82 anni con un'identità molto definita, un carattere, poteva non essere semplice, però in qualche maniera invece si è creata una grossa fiducia, diciamo, nei miei confronti da parte sua nel tempo, e quindi in qualche maniera sono riuscito un po' a prenderci rapporto e a fare un po' il film che immaginavo, perché poi in qualche maniera un po' un documentario si fa sempre facendolo, però con i sentimenti, con il tipo di approccio che, diciamo, che seguo sempre, che è uno sguardo un po' umano, un po' poetico, e Antonio con la sua umanità in qualche maniera è stato il soggetto perfetto, ecco, quindi diciamo che grossi problemi non ce ne sono stati. Più che altro, ecco, un po' di tempo per entrare nelle sue grazie.
Ecco. Chi guarderà il film, insomma, ecco, avrà un'idea del carattere forte di quest'uomo dallo sguardo penetrante. Ecco, io immagino che lui ormai abbia acquisito un occhio clinico tale da capire quasi subito se la persona che ha davanti è quella che fa per lui, perché poi le richieste dei registi sono le più assurde. Cioè, tu devi fornire, che ne so, 20 persone che devono fare quello, 50 che devono fare quella, e non è che gli puoi dare chiunque, devi trovare proprio le facce giuste, perché una faccia sbagliata, anche se inquadrata per un millisecondo, ti rovina una scena. Dico bene, Simone?
Beh, allora, intanto partiamo dal fatto che c'è questa cosa che a me affascina molto, dell'invisibilità delle comparse, che è quasi intrinseca al ruolo, nel senso che una comparsa non si deve vedere in un film, e quindi in qualche maniera più è giusto il viso e meno lo noti, nel senso più è omogeneo e organico la scena. E Antonio in questo, per esempio, mi ha raccontato, lo racconta a tutti, un po' un mantra, che quando va in giro magari vede, che ne so, una ragazza, un ragazzo giusto, e dice: ah, perfetto, bella quella, bello quello, e magari sta con qualcuno che vede la stessa persona ma non gli sembra bella, e quindi dice: ma che c'è detto di bello, guarda che mostro. E lui dice: no, io quando dico bella significa che è perfetta per quello che cerco,
che funziona. Certo, sì, certo, sì, sì. Certo. E quindi diciamo che, ecco, la decisione di fare un documentario su di lui, come mai l'hai avuta? Perché nessuno aveva mai raccontato una storia del genere, forse?
Ma guarda, allora, di base, appunto, mi interessa molto sempre un po' questo rapporto degli invisibili della società, nel senso, un po' in tutte le cose che faccio, sia di scrittura che di cinema, personaggi che meriterebbero, no, un posto, una visibilità, ma per equilibri sociali o personali non ce l'hanno. Quindi che siano i migranti o le persone comuni, ecco, questo sempre un po' lo trovo affascinante e mi interessa molto. Quindi, ecco, per tornare al mondo del cinema, gli invisibili, le comparse, proprio questa figura che ultimamente pensavo non ha nemmeno bisogno di metafore, ecco, cioè già la parola comparsa è già tutto,
certamente.
E quindi in qualche maniera questo mi interessa molto. E poi un po' la linea del film è venuta fuori perché quando Antonio, in qualche maniera, ho visto questo cameo che lui ha fatto nel film Roma di Fellini, e che racconta appunto che tutti e cinque i fratelli hanno fatto un cameo in questo film in momenti diversi, essendo un film così, diciamo, importante, così simbolico, perché poi fatto da Fellini, si chiama Roma, loro sono i cinque fratelli Spoletini di Roma, di
c'è
Trastevere,
tutto,
che hanno
praticamente
fatto il cinema,
certo,
romano. Quindi praticamente mi sembrava, ecco, diciamo, la cosa ideale, raccontare, cioè costruire questa spina dorsale del film, che è la ricerca di la voglia di quest'uomo, appunto, superati gli 80 anni, di dire che è esistito, ecco, di dire che non è stata una comparsa, e di lasciare un segno e di mettersi alla ricerca di questa pellicola, di questo film.
È molto commovente, infatti, questo livello narrativo del film mi è piaciuto molto. Si sente anche la nostalgia verso quel cinema, il grande cinema italiano, e appunto il grande amore per Fellini, che appare anche lui, appunto, ritratto in vari modi. Ma per esempio tu, Simone, quali sono i registi che tu ami e a quale scuola ti sei formato professionalmente?
Ma guarda, allora, diciamo, io non sono nostalgico per niente, ecco, nel senso, cioè, a me piace, appunto, piace molto il cinema di oggi, mi piacciono, appunto, registi diversi, da Paul Thomas Anderson a Wong Kar-wai, a Nuri Bin Ceylan, cioè registi di oggi che fanno ricerca sull'oggi, ecco. Però è chiaro che comunque quel cinema lì è stato è stato enorme, nel senso che ecco, Fellini, ma tutti quelli con cui Antonio e gli altri hanno lavorato, ecco, prima appunto sono entrato sulla colonna sonora di Sacco e Vanzetti, basterebbe quello, ecco, bastano pochi film. L'altro giorno con la scomparsa di Morricone mi è rivenuto in mente La battaglia d'Algeri, cioè film che filmone, proprio italiani immensi, proprio, sì, che veramente hanno segnato, pazzeschi, l'immaginario, sì, di tutto il mondo. Quindi chiaramente sono, no, sono nel nostro DNA. Sokurov ultimamente in uno degli ultimi film che ha fatto si chiedeva questa cosa, che cosa saremmo noi senza l'arte che ci ha preceduti. E lui lo riferiva soprattutto alla pittura, ai primi piani dei visi di questi ritratti dai pittori, però in qualche maniera lo allargava a tutta l'arte. E io nello specifico, ma in qualche maniera appunto io vengo molto dalla scrittura, nel senso appunto ho iniziato a scrivere sia per il teatro e poi mi sono avvicinato al cinema, e quindi a me diciamo la mia formazione è proprio sui personaggi, ecco, in questo anche quando faccio un documentario mi piace che, cioè, cerco di raccontare un personaggio a tutto tondo, e anche in questo caso, ecco, non volevo fare il racconto di strettamente di un mestiere del cinema, ma mi interessava appunto raccontare un sentimento che immaginavo il più universale possibile, quello di un uomo che come tutti vuole dire che appunto che è esistito, vuole lasciare qualcosa, e quindi ecco un po' diciamo questi due livelli del film, cioè il mondo delle comparse ha aiutato a raccontare questa, no, questo l'aspetto professionale, e ha lanciato il protagonista, e il protagonista che ha una dimensione un pochino più umana, più personale, ha aiutato a raccontare la parte più oggettiva, che è quella delle comparse di quel mondo lì, ecco.
Certo.
Quindi, sì, questo.
Certo. Senti, io ho avuto la fortuna di assistere alla proiezione su grande schermo al Palladium, mi sembra una vita fa, perché appunto stavamo tutti insieme nel cinema poco prima che cominciasse il lockdown, però comunque il film ha continuato un po' a girare e come dicevamo prima nella presentazione della puntata è stato anche incluso nei 70 finalisti dei Nastri d'Argento 2020. Allora, chi volesse vederlo come può fare per trovarlo? Avete delle proiezioni in programma ora che si può un pochino più uscire? Il cinema sembra che sia una cosa fattibile, insomma, qual è il futuro per questo bellissimo documentario?
Allora, guarda, ci sono sì diverse proiezioni, nel senso che allora il film è dal 17 giugno, e questo vale un po' per i posti anche più remoti del paese. È possibile vederlo anche in streaming sulla piattaforma Chili. Uh-huh. E dopodiché adesso ci sono diverse proiezioni, adesso ce ne sarà una il 19 a Roma al Cinecittà Film Festival al Parco degli Acquedotti, e poi ce ne sarà una a Polignano in Puglia, e non mi ricordo, mi sembra il 21, e poi il 23, poi ce ne sarà una il 21 a Milano in questo cinema Barrios, e poi ne usciranno altre, credo anche a Roma appunto dovrebbe andare all'Isola del Cinema, e poi in alcuni cinema in giro, perché la distribuzione Movie Day devo dire ci crede molto, lo sostiene, e addirittura appunto è stato programmato come primo film di ripartenza dopo il lockdown. Un po' perché credo appunto che simbolicamente, no, raccontando il dietro le quinte, raccontando, certo, un po' questa parte di, diciamo, quelli che ne hanno sofferto sicuramente di più, ecco,
certo,
chi lavora nel cinema, non, diciamo gli autori, per quanto hanno dovuto rimandare o bloccare le cose, però non hanno sofferto quanto chi lavora quotidianamente sui set.
Certamente, quindi insomma noi siamo molto felici di sapere che il film ha già in programma molte tappe. C'è anche una pagina Facebook che si chiama proprio Nessun Nome Nei Titoli di Coda, e quindi si può seguire anche quella.
Perfetto, dico, sulla pagina pubblichiamo tutto proprio.
Benissimo.
Ormai è la voce del film, quindi sì, se volete sapere questo, qualsiasi cosa, lì trovate tutto. Ecco.
Benissimo.
Nessun nome nei titoli di coda.
Nessun nome nei titoli di coda. Ti riporto, Simone, anche il commento della nostra amica Elena, che dice: complimenti per il tuo lavoro, Simone, anche noi veramente te ne facciamo tanti. Ti mandiamo un grandissimo in bocca al lupo a te e appunto a tutti gli invisibili, a tutte quelle persone che stanno temendo per il proprio lavoro nel campo del cinema, ma anche in quello della musica, e speriamo che insomma arrivino tempi migliori per tutti. Speriamo anche che lo Stato ci aiuti. Tu credi che stia facendo abbastanza? Voglio chiudere con questa ultima domandina semplice semplice.
Beh, non lo so, io per esempio per un motivo abbastanza assurdo non potrò accedere come partita IVA ai contributi di maggio, perché secondo me appunto è stata fatta un po' male la gestione di questa cosa, nel senso è chiaro che sarà un anno duro per i liberi professionisti, ma spalmato su un anno, non circoscritto a quei due mesi. Quindi ecco, questo un po', devo dire, mi rendo conto che è molto difficile perché le sfumature sono tante,
certo,
e le persone, i problemi sono tanti, ecco. Sicuramente penso che chi non ne aveva bisogno avrebbe potuto rinunciarci.
Ecco, questo è una cosa giusta da dire, perché purtroppo c'è sempre qualcuno che un po' si approfitta delle cose. Ma allora, speriamo bene per il futuro. Noi ti ringraziamo, Simone Amendola, di essere stato ospite qui a Radio Città Aperta. Vi ricordiamo che poi troverete il podcast audio e video di questa intervista sul sito di Radio Città Aperta. Grazie ancora, Simone. Ad maiora, buona
ciao,
fortuna, in bocca al lupo.
Ciao.
Ciao.